State ascoltando SBS Italian.
Il governo federale sostituirà lo schema Job Active per i disoccupati australiani con un nuovo sistema a punti. Emmanuel Macron ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento e il Movimento 5 Stelle è contrario alla fornitura di armi all'Ucraina e Luigi Di Maio, che è favorevole, rischia l'espulsione. Nello sport, Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada e vittoria di Matteo Berrettini al torneo Queens di tennis. Qui Domenico Gentile con il giornale radio di lunedì 20 giugno 2022. Anche le centrali elettriche a gas e carbone potrebbero ricevere l'aiuto governativo per il meccanismo di capacità previsto per quelle di energia rinnovabile. La proposta è contenuta in un documento del Consiglio di amministrazione per la sicurezza energetica presentato ai ministri dell'energia. Alcuni osservatori ritengono che gli aiuti economici dovrebbero essere forniti soltanto alle nuove centrali elettriche ad energia rinnovabile e non a quelle a gas e carbone costruite precedentemente. Ma la Presidente del Consiglio, Anna Collier, dice che gli aiuti sono essenziali per garantire la fornitura di energia elettrica in questo periodo di crisi. Il governo federale modificherà le regole per l'ottenimento dell'indennità disoccupazione piuttosto che eliminarle del tutto. Dal prossimo 1 luglio il Job Active Scheme, che richiede ai disoccupati di fare domanda per 20 posti di lavoro, sarà abolito. Verrà sostituito con un sistema in cui le persone mantengono i loro pagamenti in base ai punti che ottengono attraverso le domande di lavoro che fanno e i corsi di formazione ai quali si iscrivono. Parlando a Sky News, il ministro del lavoro Tony Burke dice che il nuovo sistema ha alcuni difetti che saranno risolti.
What the government's designed, some of it's more punitive than actually getting the job done. We want to make sure, and I'll be changing it over the course of the next week, to make sure that we can have a system that's designed to get people into work rather than some media stunt to punish people.
Andiamo in Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha perso la maggioranza assoluta in Parlamento. Dopo il secondo turno elettorale, Macron avrebbe tra i 205 e i 235 seggi contro i 341 che aveva ottenuto alle elezioni precedenti. La coalizione di sinistra NUPES, guidata da Jean-Luc Mélenchon, avrebbe ottenuto tra i 170 e i 190 seggi, grande successo della destra guidata da Marine Le Pen, che in base ai primi risultati sarebbe passata da 8 deputati ai possibili 95. Il segretario della NATO, Jens Stoltenberg, dice che la guerra in Ucraina potrebbe durare per diversi anni. In una intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild, Stoltenberg sostiene che è necessario non indebolire il sostegno all'Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari. Anche il primo ministro britannico Boris Johnson, durante la sua visita a Kiev venerdì scorso, aveva espresso una opinione simile. In Italia la situazione è diversa. Riunione del Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, con all'ordine del giorno la discussione sulla linea politica da tenere sulla risoluzione di maggioranza in vista delle comunicazioni del Premier Mario Draghi in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno e sulle dichiarazioni del Ministro. In una nota il Movimento 5 Stelle scrive che la linea politica sul conflitto in Ucraina è chiara: de-escalation militare e la centralità del Parlamento per ogni scelta sulla guerra. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che è favorevole alla fornitura di armi all'Ucraina, dice che se il movimento si disallinea dalla NATO viene messa a repentaglio la sicurezza dell'Italia. I partiti di maggioranza stanno lavorando a una risoluzione da votare martedì dopo le comunicazioni del Premier Draghi sull'Ucraina. Al momento l'accordo è stato trovato su 5 punti su 6. Resta infatti irrisolto l'opposizione del Movimento 5 Stelle al nodo sul sostegno militare a Kiev. I punti su cui i partiti hanno concordato sono l'adesione all'Ucraina dell'Ucraina, cioè all'Unione Europea, la revisione del patto di stabilità, gli interventi per le famiglie e le imprese in difficoltà per gli effetti della guerra, il repower dell'Unione Europea per l'energia e il rafforzamento delle proposte sul futuro dell'Unione. Per la sua posizione favorevole alla fornitura di armi all'Ucraina, Luigi Di Maio rischia l'espulsione dal Movimento 5 Stelle. Torniamo in Australia. Domani il governo statale del New South Wales presenta la legge finanziaria. Diversi miliardi di dollari sono già stati annunciati dal governo Perrottet per programmi a favore dell'infanzia e la salute, incluso un investimento di 5 miliardi e 800 milioni di dollari nei prossimi 10 anni per assicurare la frequenza all'asilo nido universale a tutti i bambini entro il 2030. Il governo statale ha anche annunciato uno stanziamento di oltre 780 milioni di dollari a favore dell'acquisto della prima abitazione. Lo schema è simile a quello proposto dal Partito Laburista durante la campagna elettorale federale. Il programma è destinato principalmente a insegnanti, infermieri, agenti di polizia, genitori single e persone single oltre i 50 anni. Gli interessati devono versare un deposito del 2% del valore dell'abitazione e poi fare richiesta di un prestito garantito dal governo. Il ministro statale del Tesoro Matt Keehan ha fornito alcuni dettagli dell'iniziativa.
What we're doing is contributing up to 40% of the equity for a new home and 30% for an existing home. It'll be eligible for people earning up to $90,000 per annum or couples earning up to $120,000 per annum. And the value of the home the value of the homes that it'll be eligible for is up to $950,000 for those in metropolitan areas and $600,000 for those in regional areas.
E la legge finanziaria includerà anche 25 milioni di dollari per la installazione di una terza asta sul ponte di Sydney, dove fare sventolare permanentemente la bandiera aborigena. Il premier Perrottet si è detto sorpreso del costo, ma ha ribadito che sventolare la bandiera aborigena sul ponte di Sydney è necessario per avvicinare ancora di più le comunità indigene a quelle non indigene d'Australia.
We built the Harbour Bridge back in the 1920s, I'm even surprised it takes this long. I mean, I made the announcement a while ago, and the first brief that came back was it'd probably take 2 years to do. I mean, I'll climb up there, I'll go to Bunnings myself, I'll climb up there and put the pole up. But apparently it does. Apparently that's the costing. And I think it's an important decision that we've made. I think it brings unity to our country.
E l'amministratore delegato del Metropolitan Local Aboriginal Land Council, Nathan Moran, dice che sventolare la bandiera sul ponte di Sydney permetterà a tutti i popoli aborigeni di oggi e del futuro di vedersi rappresentati nella società australiana.
It's just a great thing that we've achieved it finally. But more importantly, I hope it's not just for me, it's for my children and others to be able to see that when they come through the city, they see themselves represented. And therefore, yeah, they do get better outcomes in their life by seeing that inclusivity and being part of society, knowing it's including you, can only achieve better things.
Gli esperti sanitari incoraggiano il governo federale ad adottare le stesse misure annunciate negli Stati Uniti e autorizzare in Australia la vaccinazione anti-Covid anche per i bambini al di sotto dei 5 anni. La somministrazione del vaccino Moderna e Pfizer da neonati fino ai 5 anni di età è stata autorizzata negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration. Il pediatra Nick Wood dell'Università di Sydney ai microfoni di SBS ha detto che i benefici dell'iniziativa dovrebbero essere presi in considerazione anche dalle autorità australiane.
There's a direct benefit to the kid if and when they get exposed to COVID. They don't get too sick and end up in hospital. There is some protection against a thing called PIMS-TS, which is a multi-inflammatory syndrome that can happen about a month after the COVID infection. And then also probably some protection against long COVID. And at an indirect level, I think we know that kids can transmit the infection to others. If everyone's vaccinated, there's less risk of transmission.
Oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato, l'appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. In Australia le organizzazioni a difesa dei richiedenti asilo chiedono al governo albanese di mantenere la promessa elettorale e concedere un visto di protezione alle 19.000 persone in Australia che sono state riconosciute come rifugiati. E il governo australiano dice che non userà la diplomazia al megafono nel gestire il caso di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, che rischia l'estradizione negli Stati Uniti. Il ministro Tony Burke dice che il governo albanese farà quanto possibile in modo molto riservato per ottenere la liberazione di Assange e farlo rientrare in Australia.
We're not going to conduct diplomacy by megaphone. This case has gone on for far too long, for far too long. We said that in opposition. We've been building constructive relationships again with our allies and their conversations that happen government to government.
Maggiori dettagli su questa notizia nel corso del programma che segue questo giornale radio. E infine Hamish Blake, il presentatore del programma televisivo Lego Masters, ha vinto il Logie Award, il premio assegnato alla più popolare personalità televisiva australiana dell'anno. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 69 centesimi di quello americano e 66 di Eurosport. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal, al secondo posto la Ferrari di Carlos Sainz Jr. e al terzo la Mercedes di Lewis Hamilton. Charles Leclerc, che è partito in ultima fila, è arrivato quinto. Tennis, Matteo Berrettini ha vinto per la seconda volta consecutiva il torneo Queen's su erba, battendo il serbo Filip Krajinovic in due set. Nuoto, l'italiano Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d'oro nei 100 rana ai mondiali di Budapest e la prima medaglia mai vinta dagli azzurri in questa specialità. E maggiori dettagli sullo sport nel programma che segue questo giornale radio. E chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata con cielo nuvoloso 20 gradi, possibilità di pioggia ad Adelaide e Melbourne, le temperature 16 ad Adelaide e 17 a Melbourne. Ad Hobart, Canberra e Sydney parzialmente nuvoloso, 15 gradi ad Hobart, a Canberra 15 gradi e a Sydney 19. Parzialmente nuvoloso a Brisbane e Cairns, 22 a Brisbane e 27 la temperatura massima a Cairns, e giornata di sole a Darwin, 33 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.